Vivo Salute di Nicoletta Carbone.
Ogni giorno mi intrufolo nelle vostre case e stamattina vado dritta, sì, vi saluto, grazie, c'è un magnifico profumo di caffè, sarà una bella giornata, ma tiro dritto e vado dritta dritta all'armadietto dei medicinali. Perché? Perché mi chiedo chi di noi nel proprio armadietto non ha quella cremina che utilizza, che so, quando c'è quella punturina di insetto, adesso iniziano, no? Che sembra non guarire mai, oppure una piccola bruciatura o qualche, quello che noi chiamiamo sfoghino, i dermatologi lo chiamano in un altro modo, ma quelle pustoline che insomma vorremmo guarire, e in generale le infezioni cutanee superficiali. Bene, allora l'invito di oggi è di cercare di capire che tipo di crema o cremina o che tipi di crema e cremine abbiamo nel nostro armadietto dei medicinali e se abbiamo un po' la mano leggera nell'utilizzarli. Ci aiuta, imprestandoci il suo occhio clinico, il professor Marco Ardigò, che ringrazio e saluto, è professore di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Che tipi di cremette possiamo avere nel nostro armadietto dei medicinali? Proviamo a ipotizzare qualcosa.
Allora, diciamo che effettivamente le giacenze possono essere numerose, che rimangono anche a volte per troppo tempo, rimangono negli armadietti, magari prescritte qualche anno prima. Questi farmaci vanno sempre controllati dal punto di vista di quella che è la data di scadenza, che è molto importante, questa è una premessa doverosa. Poi ci possono essere tante cose, perché diciamo che le terapie locali in dermatologia sono di largo utilizzo e ci sono delle creme che possono essere composte differentemente, ci possono essere delle creme esclusivamente antibiotiche, perché esistono delle formulazioni che possono essere in crema o in unguento, cioè più grasse oppure più cremose. E possono esserci anche delle terapie di associazione, quindi ci possono essere delle terapie che prevedono sia cortisone che antibiotico. Poi ci sono invece delle creme ancora che sono delle terapie disinfettanti, quindi degli antisettici non antibiotici, tipo, che so, la poliesanide o lo iodopovidone, rigenase che si associa alla poliesanide, che sono delle terapie antisettiche che hanno degli utilizzi specifici.
Disinfettano
perché non sempre abbiamo bisogno di contrastare un'infezione batterica, a volte dobbiamo prevenire delle infezioni batteriche. Questo avviene quando ci tagliamo, non so, in cucina o comunque anche in attività ludiche o comunque durante la giornata ci possono formare delle scoriazioni, dei traumi o dei tagli che devono essere, come si dice, disinfettati. Esistono delle modalità di disinfezione con i liquidi classici disinfettanti, che ad esempio appunto vengono utilizzati per evitare la sovrapposizione. Esistono anche delle formulazioni in crema con delle associazioni che possono stimolare la, diciamo, la rigenerazione del tessuto e evitano che ci siano delle sovrapposizioni batteriche. Quando il batterio invece è presente, dobbiamo ricorrere a una terapia che sia in parte o antisettica, cioè antibatterica, oppure antibiotica. Cioè antibatterico e antibiotico sono due cose differenti.
Ce lo spieghi per bene, che così intanto ci ha dato già un'indicazione, perché conserviamo il medicinale in genere, ma oggi parliamo delle creme ad uso topico perché noi si utilizzano generalmente, quindi conserviamole bene, utilizziamole entro la data di scadenza. Se anche entro la data di scadenza prendole, vediamo che il colore è cambiato o non hanno la consistenza, no? Capita, ecco, non utilizziamole conserviamo anche la confezione, perché anche sulla confezione, così il famoso bugiardino, ci danno delle indicazioni. Magari non ci ricordiamo più se è una crema antisettica, se è un'antibiotica, se lasciamo il tubino in mezzo. No, certo. Io penso al posto dove tengo io i medicinali, che è talmente un po' confuso. Magari ci sono, anzi sicuramente, delle persone che sono belle ordinate, ma invitiamo, ecco, quelli disordinati nati come me a conservarle per bene. Questo già ci aiuta a fare quel distinguo che lei ci ha anticipato, perché noi possiamo leggerlo.
Questo è molto saggio, perché in realtà il tubetto di crema va considerato insieme al foglietto illustrativo, cioè il farmaco è tutto un insieme, perché nel foglietto illustrativo ci sono non soltanto le indicazioni, ma la composizione. A volte le terapie locali possono dare anche irritazioni, no? Che possono essere dovute al fatto che il farmaco è vecchio o perché comunque uno può essere allergico a dei costituenti, e quindi comunque è importante questi, quindi quello che diceva è molto molto importante.
Vede, per esperienza non posso fare la fotografia al mio al posto dove perché non è un vero e proprio armadietto, ma c'è un po' di tutto di più. Adesso metterò ordine, oggi vado. Senta, professore, lei quindi creme diverse per problemi diversi, ci aiuta un po' in modo semplice a capire?
Certo, tanto diciamo esistono diverse formulazioni, no? Lo sappiamo, ci sono delle creme oppure ci sono degli unguenti, no? Che sono un po' più grassi, no? Questo perché ci sono delle, e facciamo l'esempio degli antibiotici, ci sono delle infezioni in cui la manifestazione clinica è crostosa, quindi secca,
sì.
Oppure ci sono delle infezioni tipo, non so, alle pieghe, no? All'inguine, sotto le ascelle, in cui le infezioni sono più umide, no? Cioè c'è una secrezione.
Sì.
Diciamo che le creme tendono a seccare perché sono delle formulazioni acqua in olio, e invece gli unguenti, che sono olio in acqua, ma è una modalità di formulazione, tendono invece a rendere più morbido, quindi aiutano a far cadere le croste,
certo.
E aiutano anche a una maggior penetrazione del principio attivo. Quindi questa è una differenza di partenza.
Bravo, ci ha aiutato.
Sì.
Professore, avevamo parlato di creme antisettiche e di creme invece antibiotiche. Ci fa una differenza,
certo.
Una bella responsabilità.
Questo è un punto molto importante, effettivamente è una responsabilità, e la responsabilità anche è quella di dottori a spiegare bene quali sono le indicazioni. Ad esempio, dopo un intervento chirurgico che è stato fatto in un ambiente di assoluta asepsi, no? un ambiente sterile, non è necessario utilizzare sempre antibiotici, si possono utilizzare anche degli antisettici, proprio per il problema del rischio delle resistenze batteriche. Cioè, mentre gli antibiotici possono diventare, diciamo, non più efficaci perché i batteri sviluppano delle resistenze, questo non avviene per gli antisettici, perché hanno dei meccanismi d'azione differenti, tendono più a distruggere le cellule piuttosto che a entrare in meccanismi d'azione specifici.
Questo è un caso. Ci faccio qualche altro esempio, professore?
Assolutamente. Ci sono, ad esempio, patologie come, invece, diciamo, in cui è importante utilizzare l'antibiotico. L'impetigine, che è una condizione, no, in cui, che viene spesso ai bambini, sono quelle lesioni crostose,
un po'
essudanti, che compaiono vicino al naso. Sono dei batteri che nascono dal naso, che risiedono nel naso, e nei bambini, perché magari si grattano, perché comunque appunto mettono le dita nel naso, si possono diffondere sul viso, attorno alla bocca, e sono delle infezioni tra l'altro molto molto virulente, tendono a diffondersi facilmente. In questo caso è necessario utilizzare degli antibiotici o anche utilizzare in associazione antibiotici e antisettici, proprio perché è importante eliminare l'infezione in tempi veloci, in tempi brevi.
Acne e follicolite, mi vengono in mente così, due condizioni abbastanza frequenti e comuni in cui prevale anche un po' il fai da te per cercare di risolvere la situazione. È sempre bene farsi suggerire, consigliare dal medico, dal nostro medico curante, dal dermatologo, consiglieri del farmacista, ma professore, ci dia due dritte.
Allora, le dritte sono, una secondo me è proprio differenziare, no? Cioè l'acne e la follicolite sono simili, perché sono entrambe due condizioni in cui vengono le pustolette gialle, no?
Sì.
Una localizzata prevalentemente al viso, che è appunto l'acne, però possono venire anche al viso le follicoliti. Le follicoliti sono batteriche, l'acne invece non è batterica. Cioè le follicoliti sono dovute ad un'infezione della pelle che nasce dal follicolo del pelo, mentre l'acne è dovuta ad un'infiammazione delle ghiandole sebacee. Quindi noi utilizzeremo terapie differenti. Nell'acne si possono utilizzare alcuni antibiotici, ma gli antibiotici che utilizziamo hanno prevalentemente un effetto antinfiammatorio.
Certo.
Mentre nella follicolite gli antibiotici hanno un effetto antibatterico. Quindi non bisogna essere sorpresi se in alcuni casi vengono prescritti gli antibiotici nell'acne. In questo caso l'effetto terapeutico non è legato alla capacità dell'antibiotico di distruggere il batterio, di eliminare il batterio, ma è quello appunto di avere un effetto antinfiammatorio, perché questa è la proprietà che hanno alcuni antibiotici specifici.
Professore, grazie. Quindi io la ringrazio per essere stato con noi, per la sua chiarezza, perché questo, il messaggio di questa nostra chiacchierata è: attenzione a quello che mettiamo sulle nostre pelle e evitiamo l'uso inadeguato e inappropriato di creme antibiotiche. Questo è un po' un alert che avete lanciato voi dermatologi, perché come dicevamo il fai da te in questa situazione ha fatto aumentare anche le infezioni cutanee antibiotico resistenti. Quindi usiamo gli antibiotici quando servono, anche se in crema. Questo è un po' il messaggio, vero prof?
Assolutamente, perché se no il rischio è che delle infezioni, definiamole semplici, banali, come l'impetigine o altre infezioni, possono diventare cose piuttosto serie se trascurate e non trattate adeguatamente, forse proprio perché il batterio che è implicato ha sviluppato una resistenza agli antibiotici.
Professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Alla
grazie
prossima.
A voi, buona giornata a tutti.
Grazie, grazie. Bene, vado, ci sentiamo dopo il GR delle 12 e poi se vogliamo possiamo incontrarci anche nella nostra pagina Facebook. Grazie a Carmelo Lauricella, sempre prezioso in regia alla parte tecnica, e a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Buona giornata a voi, un saluto.